Capitolo diciottesimo. Anna guardava il viso magro, sfinito, cosparso di polvere nelle piccole rughe di Dolly, e voleva dire quello che pensava, che cioè Dolly era sciupata. Ma ricordando che lei era invece divenuta più bella e che lo sguardo di Dolly glielo diceva, sospirò e cominciò a parlare di sé. «Tu mi guardi», ella disse, «e pensi come mai io possa essere felice nella mia situazione. Ma, non so, è vergognoso confessarlo». Ma io sono imperdonabilmente felice. Mi è accaduto qualcosa di magico, come quando in un sogno si prova spavento, impressione, e a un tratto ci si sveglia e si sente che tutti quegli spaventi non esistono. Mi sono svegliata. Ho vissuto il tormento e la paura, e ora, già da tempo, ma in particolare da che siamo qui, sono felice. Ella disse, guardando Dolly con un timido sorriso di domanda. «Come sono contenta!» disse sorridendo Dolly, involontariamente più fredda di quanto volesse. «Sono molto contenta per te. Perché non m'hai scritto?» «Perché non osavo. Tu dimentichi la mia situazione.» «A me? Non osavi? Se sapessi come io credo...» Daria Alexandrovna voleva dire i suoi pensieri della mattina, ma chissà perché questo le parve fuori di posto. «Del resto, di questo parleremo poi. Cosa sono tutte queste costruzioni?» domandò, desiderando cambiare discorso e indicando i tetti rossi e verdi che si scorgevano di là dal verde vivo delle siepi di acacia e di serenelle. «Pare una piccola città.» Ma Anna non rispondeva. «No, no, cosa pensi mai della mia situazione? Cosa pensi? Cosa?» ella domandò. «Io suppongo...» cominciò a dire Daria Alexandrovna, ma in quel momento Vasinka Vieslovsky, messo al galoppo sul piede destro il piccolo cavallo inglese e battendo con la sua giacchetta corta contro la sella scamosciata da signora, passò loro accanto di galoppo. «Va bene, Anna Arkadievna!» gridò. Anna non lo guardò neppure. Ma di nuovo a Daria Alexandrovna parve che là nella vettura non fosse opportuno incominciare quel lungo discorso e perciò abbreviò il suo pensiero. «Io non penso nulla», ella disse, «ma t'ho sempre voluto bene, e quando si vuol bene a tutta la persona così com'è e non come si vuole che sia». Anna, allontanando gli occhi dal viso dell'amica e socchiudendoli, era questo un nuovo tratto che Dolly non le conosceva, si fece pensierosa, desiderando di afferrare in pieno il senso di queste parole. E avendole evidentemente capite così come voleva lei, guardò Dolly. «Se tu avessi delle colpe», ella disse, «ti sarebbero tutte perdonate per la tua venuta e per codeste tue parole». E Dolly vide che le eran venute le lacrime agli occhi. Ella strinse in silenzio la mano ad Anna. «E allora che cosa sono queste costruzioni? Quante?» Ella ripeté la sua domanda dopo un attimo di silenzio. «Sono le case degli impiegati, l'allevamento, le scuderie», rispose Anna. «E qui comincia il parco. Tutto ciò era abbandonato, ma Alexei ha rinnovato tutto. Egli ama molto questa tenuta e, cosa che non m'aspettavo in nessun modo, è stato preso dalla passione per l'organizzazione dell'azienda. Del resto, è una natura così ricca. Qualunque cosa intraprenda fa tutto così bene. Non solo non si annoia, ma si occupa con passione. È diventato, così come lo conosco io, un padrone calcolatore, perfetto, perfino avaro nell'azienda. Ma solo nell'azienda. Là dove si tratta di decine di migliaia di rubli non sta a calcolare». Ella diceva con quel sorriso gioiosamente sagace con cui spesso le donne parlano delle particolarità misteriose a loro sole rivelate della persona amata. «Ecco, vedi questa grande costruzione? È un nuovo ospedale. Io penso che costerà più di 100.000 rubli. È il suo dada adesso. E sai perché è venuto fuori questo? I contadini gli avevano chiesto di ceder loro, più a buon mercato, i prati, mi pare, ma lui aveva rifiutato e io gli ho rimproverato la sua avarizia. Certo, non solo per questo, ma per tutto un insieme di cose, ha cominciato questo ospedale per mostrare, capisci, come non sia avaro. Se vuoi, c'est une petitesse, ma io l'amo ancora di più per questo. Ma ecco che vedrai subito la casa. È ancora la casa del nonno e non è affatto cambiata all'esterno». «Com'è bella!» disse Dolly guardando con involontario stupore la bella casa con le colonne che sovrastava il verde variegato dei vecchi alberi del giardino. «Non è vero che è bella? E dalla casa di sopra c'è una veduta meravigliosa!» Esse entrarono in un cortile cosparso di ghiaia e accomodato a giardino, in cui due operai circondavano di pietre porose, grezze, un'aiuola di fiori rimossa e si fermarono nell'ingresso coperto. «Ah, sono già arrivati!» disse Anna guardando i cavalli da sella che stavano portando via proprio allora dall'ingresso. «Vero che è bello questo cavallo? È un cob. È il mio preferito. Portatelo qua e datemi dello zucchero. Dov'è il conte?» Ella chiese ai due servitori in livrea che erano sboccati fuori. «Ah, ecco, anche lui!» Ella disse, vedendo Vronsky, che con Wieslowski le veniva incontro. «Dove metterete la principessa?» disse Vronsky in francese rivolto ad Anna e senza aspettare la risposta salutò ancora una volta Daria Alexandrovna e adesso le baciò la mano. «Io penso nella camera grande col balcone». «Oh no, è lontano, è meglio in quella d'angolo, ci vedremo di più. Su, andiamo!» disse Anna che dava lo zucchero, portatole dal servitore, al cavallo preferito. «Et vous oubliez votre devoir?» ella disse a Wieslowski, che era uscito anche lui sulla scalinata. «Pardon, j'en ai tout plein les poches», rispose lui sorridendo, sprofondando le dita nelle tasche del panciotto. «Mais vous venez trop tard», ella disse, asciugando col fazzoletto la mano che le aveva bagnato il cavallo nel prender lo zucchero. Anna si voltò a Dolly. «Sei venuta per restare a lungo? Un giorno solo? È impossibile!» «Così ho promesso, e i bambini?» disse Dolly impacciata, e perché doveva prendere la borsa dalla vettura, e perché sapeva di avere il viso molto impolverato. «No, Dolly, amica mia, su, vedremo. Andiamo, andiamo!» E Anna condusse Dolly nella sua camera. Quella stanza non era quella di lusso che aveva proposto Vronsky, ma una stanza per cui Anna disse a Dolly di scusarla. Ma anche questa stanza, della quale bisognava scusarsi, era di uno sfarzo nel quale Dolly non aveva mai vissuto e che le ricordò i migliori alberghi all'estero. «Ma come sono contenta, anima mia!» disse Anna sedendosi per un attimo accanto a Dolly nella sua amazzone. «Raccontami dunque dei tuoi. Stiva l'ho visto di sfuggita, ma lui non può raccontare dei bambini. Come sta Tania, la mia preferita? È una bambina grande, penso». «Sì, molto grande», rispose breve Daria Alexandrovna, meravigliandosi lei stessa di rispondere così freddamente sui suoi figliuoli. «Stiamo benissimo degli Evin», ella aggiunse. «Ecco, se avessi saputo», disse Anna, «che non mi disprezzi, sareste venuti tutti da noi, perché Stiva è un vecchio e grande amico di Alexei», ella aggiunse, e a un tratto arrossì. «Sì, ma ci stiamo così bene», rispose Dolly, confondendosi. «Ma del resto è per la gioia che dico delle sciocchezze. Una cosa sola, amica mia, come sono contenta di vederti», disse Anna baciandola di nuovo. «Tu non mi hai ancora detto come e cosa pensi di me, e io voglio sapere tutto. Ma sono contenta che tu mi vedrai così come sono. Io soprattutto non voglio che pensino che io tenda a dimostrare qualcosa. Io non voglio dimostrare nulla. Voglio semplicemente vivere, non far del male a nessuno, tranne che a me. Di questo ho il diritto, vero? Ma questo è un discorso lungo e noi parleremo ancora di tutto. Ora andrò a vestirmi e ti manderò la donna».